Da ieri il Congo è al centro delle cronache per l'assassinio dell'ambasciatore italiano, ma in realtà la guerra mondiale africana che spazza il paese dura da decenni ed ha fatto oltre 5 milioni di morti, e la posta in palio sono le ricchezze minerarie dell'area. Poi parliamo anche del Tigray, da dove stanno arrivando le prime testimonianze delle terribili violenze inflitte alla popolazione civile dalle truppe governative, mattanza alla quale hanno partecipato anche militari eritrei che ne stanno approfittando per rispedire in Eritrea buona parte dei 96.000 esuli fuggiti dal regime dell'Asmara. Comincerei dal Congo.
Scusa, ripeti la domanda per favore.
Allora, dicevo, io comincerei dal Congo.
Il Congo, allora, l'ambasciatore italiano, c'è molte cose che non sono state dette e che sono misteriose nell'omicidio dell'ambasciatore italiano. È vero che c'è stato un assalto al suo convoglio, questo è chiaro, ma non si riesce a capire se la cosa è stata mirata o no. Secondo le testimonianze che ho raccolto io, è stata mirata ed è stata fatta per uccidere. Qualcuno invece parla di rapimenti. Francamente io i rapimenti non lo so. Le mie testimonianze non hanno menzionato questa cosa. Hanno piuttosto detto invece che hanno sparato all'impazzata per ammazzare l'ambasciatore. Perché è stato ammazzato l'ambasciatore? Allora, prima di tutto, era su quella strada, le domande che anche mi sono state rivolte, oggi ho scritto un articolo sul Fatto Quotidiano di questo, come mai l'ambasciatore era senza scorta su quella strada? Allora, secondo il Programma Alimentare Mondiale, lui viaggiava su un'auto del PAM, aveva stato chiesto un clearance all'esercito del Congo, il quale avrebbe detto: no, la strada è pulita, non ci sono problemi di sicurezza, andate pure. È per questo che lui era senza scorta. Questa è la prima cosa. Poi altra domanda invece che hanno fatto, e questa l'hanno fatto i congolesi, hanno detto: ma perché l'ambasciatore era in giro senza scorta, senza avvisare soprattutto i servizi di sicurezza? In un paese straniero doveva almeno avvisare i servizi di sicurezza, è cosa che non è stata fatta secondo i congolesi, invece secondo il PAM sì, anche perché diciamo il viaggio era organizzato dal PAM, infatti lui era su una macchina del PAM e c'era una macchina di scorta, anche se non era una scorta veramente armata, perché appunto non ci dovevano essere problemi, erano più dei guardiani pronti diciamo a denunciare se fosse successo qualcosa, cosa infatti che è stata
chiarissimo.
Subito hanno inviato subito quei walkie talkie, hanno subito inviato l'allarme sia al contingente internazionale che ai ranger del parco.
Sì, perché siamo in una regione particolare del Congo, che è il Kivu, del quale si parla molto per via del parco dei gorilla di montagna, ma è anche una regione molto ricca di risorse minerarie e nel quale impazza oramai da decenni una guerra senza esclusione di colpi per il controllo delle risorse. Forse sarebbe utile raccontare ai nostri ascoltatori qual è il contesto, perché adesso se ne parla per l'uccisione dell'ambasciatore, ma normalmente è un contesto del quale si parla molto poco.
È un contesto pieno di bande armate che sono assassini, banditi, politicamente motivati in parte. L'attacco all'ambasciatore è stato fatto da un gruppo di sbandati dell'esercito Hutu che si erano rifugiati in Congo dopo il genocidio del 1994. Quindi quello che è successo è veramente un po' comprensibile se si studia appunto la zona. Io quella strada l'ho fatta decine di volte, almeno una decina di volte. Sono passato nel Virunga, e si incontravano in continuazione, ho delle fotografie in cui appunto devi stare attento a non in macchina, a non passare sopra i cadaveri, perché era pieno di cadaveri, o non pieno, nel senso ogni tanto incontravi due o tre cadaveri di miliziani in divisa armati. Questo è stato quindi tutto molto, era molto, non dico prevedibile perché non si può dire una cosa del genere, però voglio dire, quella strada è veramente, veramente pericolosa. E io l'ho fatta l'ultima volta un paio d'anni fa, ero andato a trovare dei guerriglieri del filo ruandesi e mi aveva accolto il generale Laurent Kunda, mi aveva accolto nel suo quartier generale, dove ricordo di aver bevuto mi offriva tazze di latte appena munto, di un sapore che da noi non c'è più, ecco, se vogliamo. Al di là di questo, il territorio è anche un territorio surreale, bellissimo, con i vulcani sullo sfondo, ecco, mi ricordano le vignette, anzi le illustrazioni dei libri di Tarzan, devo dire, è proprio stupendo. E lì purtroppo è invece impraticabile perché appunto è battuto dai guerriglieri di ogni tipo, che sono soprattutto, appunto, ripeto, banditi, assassini, criminali. Io lì con i guerriglieri ho tentato di andare una volta a vedere i gorilla, non ci sono riuscito perché si sono messi a sparare da tutte le parti e siamo dovuti tornare indietro.
Chiarissimo, ma qual è la posta in gioco? Quali sono le risorse minerarie?
Dunque, risorse minerarie è un territorio ricchissimo, 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 c'è di tutto, orio, diamanti, coltan, però devo dire che quello che risulta molto, molto pericoloso, diciamo, è il fatto che quello che mi hanno raccontato ieri, che potrebbe essere stata la causa di questo attacco, è che l'Italia ha firmato degli accordi con l'ENI ha firmato degli accordi, l'Italia ovviamente li ha mallevati, col governo centrale di Kinshasa, che lì sta a 3-4 mila chilometri di distanza da questo posto e non è assolutamente in controllo della situazione, nonostante ci sia l'esercito che appunto è piazzato lì. Quello che appunto pare che l'ENI ha firmato questi accordi, ma la popolazione locale, soprattutto i guerriglieri locali, non sono d'accordo perché ovviamente sono rimasti spiazzati e a bocca asciutta, ed è per questo che avrebbero attaccato ammazzando il nostro ambasciatore.
Quindi una motivazione molto materiale, insomma, in questa, certo, vicenda, perché temevano che i governativi potessero, come dire, portando lì l'ENI, sottrarre loro il controllo della regione, il controllo delle importanti risorse energetiche della regione.
Sì, attenzione, quando io dico banditi, sono banditi sbandati, sono milizie, ma dietro c'è qualche manovratore di milizie, ovviamente. I miliziani sono le marionette, ma dietro le marionette c'è chi li manovra. E normalmente sono interessi in gioco molto molto forte, molto forti. Per esempio ci sono compagnie russe, ci sono compagnie del Kazakistan, c'è anche uranio da quelle parti, oltre che appunto materiali pregiati, e da qualche anno, una decina d'anni, hanno trovato il petrolio e si è scatenata quindi ancora di più la guerriglia, o meglio non si è mai fermata la guerriglia, ecco.
Quindi sostanzialmente possiamo così immaginare che i guerriglieri locali sbandati dalle guerre dei paesi intorno, perché poi siamo in un crocevia di paesi diversi e che molta gente si è venuta concentrando proprio in questo luogo, sono i portatori degli interessi di compagnie petrolifere e non che hanno gradito poco l'accordo tra ENI e il governo di Kinshasa.
Sì, potrebbe essere così, ovviamente diamolo come ipotesi, perché io non ho i documenti, non ho visto documenti del genere, però Vox Populi, diciamo, perché da quelle parti lo dicono con insistenza.
Ho capito, molto molto chiaro. Se non hai altro da aggiungere sulla questione Congo, ma ovviamente se hai altro da aggiungere vai pure, io passerei al Tigray.
Certo, guarda, in Tigray si combatte un altro genocidio. Non è chiaro come sia partita la guerra in novembre dell'anno scorso, però fatto sta che le truppe del governo di Addis Abeba hanno attaccato le milizie del TPLF, Tigray People Liberation Front, che erano in controllo del Tigray. Prima vivevano tutti d'amore e d'accordo, si spartivano il potere, poi adesso sono partiti con questo attacco, ma l'attacco è stato portato soprattutto, non tanto milizie, governo, diciamo esercito contro milizie, ma soprattutto ne ha fatto le spese la popolazione civile. Stupri, saccheggi, omicidi e gente passata per le armi solamente per la loro appartenenza etnica, i tigrini appunto, sono stati massacrati e ammazzati.
Ecco, queste sono
fotografie, fotografie che sono raccapriccianti. C'è la foto dell'ex ministro degli esteri, Seyoum Mesfin, un tigrino che era mio amico, in cui viene buttato, ammazzato nella fossa. Ed è lì che giace lì, che veramente raccapricciante. Ovviamente è impubblicabile, quindi non l'ho pubblicata, però ecco, è qualcosa veramente di molto brutto.
Ecco, queste notizie stanno cominciando a filtrare in maniera più evidente solo ora, perché fino a poco tempo fa c'era un sostanziale silenzio, una chiusura di canali informativi dalla regione in cui il conflitto è scoppiato. Ne avevamo parlato a novembre.
Sì, guarda, c'è stata una chiusura totale. Il governo ha chiuso tutto, compreso le linee telefoniche, internet, e quindi non è stato impossibile ed è ancora impossibile comunicare. Ho tentato di parlare con appunto persone che conosco in Tigray senza riuscirci.
Ho capito. Ma il ruolo invece dell'Eritrea, che fino a, se possiamo dire, l'altro ieri era in conflitto con l'Etiopia, che invece adesso interviene direttamente in Tigray con il beneplacito del governo di Addis Abeba.
Guarda, c'è stato praticamente un accordo tra il governo di Addis Abeba che è composto a questo punto solamente di Amaa e di Oromo, con gli eritrei, i quali sono intervenuti soprattutto nei campi profughi eritrei che erano in Tigray. Attenzione, tigrini ed eritrei sono praticamente la stessa etnia, parlano la stessa lingua, hanno gli stessi nomi, mangiano le stesse cose, sono ortodossi, cristiani ortodossi, quindi. Ma lì è stato veramente abbastanza brutto, perché proprio gli eritrei sono entrati in aiuto degli etiopici, ammazzando anche loro, soprattutto nei campi profughi, hanno espulso gli eritrei e se li sono riportati in patria, dove il regime è durissimo, è una dittatura sanguinaria paragonabile e forse addirittura al nazismo europeo degli anni, a metà degli anni 1900, ecco.
Quindi i 96.000 profughi eritrei che si trovavano in Tigray e che a quanto pare sono stati in qualche modo ricacciati in Eritrea rischiano moltissimo.
Sì, guarda, sono stati ripresi, e portati, altri sono invece riusciti a raggiungere il Sudan, ma credo che siano pochi, non esistono stime, non si può capire tutto.
Ti sento un po' male, dicevi credo che siano... l'audio sta andando un po' e venendo, stiamo facendo il collegamento dall'auto, quindi nel conflitto sulla situazione in Eritrea. Ti ridò la parola.
Sì, eravamo rimasti sui profughi eritrei che sono stati ricacciati in patria, perché appunto l'esercito eritreo, in aiuto l'esercito etiopico hanno attaccato i campi profughi degli eritrei e quindi ce li sono portati in patria, qualcuno è riuscito a scappare, arrivare in Sudan, ma insomma non si hanno notizie, non si sa che cosa sia successo, ecco bene, però temo proprio che molti siano stati passati per le armi o comunque riportati in patria. In Eritrea c'è una dittatura durissima paragonabile al nazismo e alla Corea del Sud, ecco questi paesi qui.
Ecco, ma la questione cruciale è che in Eritrea esiste il servizio militare infinito, cioè si è sempre soldati, è così?
Sì, la gente viene...
Non ti sentiamo di nuovo più.
Sì. Apri per...
Pronto, allora dicevamo, stavamo parlando soprattutto della imposizione di un servizio militare infinito ai giovani e ai meno giovani, che è una delle cause della fuga di tanti giovani eritrei, oltre ovviamente all'oppressione, alla povertà, eccetera.
Esatto, perché il servizio militare si sa quando comincia e non si sa quando finisce. Viene effettuato nel campo di Sawa, un campo nel nord dell'Eritrea, nel basso piano Eritrea, con temperature che arrivano a 40-45 gradi. Quindi è una situazione difficilissima, dove ci sono abusi, stupri sulle soldatesse. Guarda, è tutto molto veramente... Il regime eritreo è qualcosa di insopportabile. Io ho una condanna a morte in Eritrea per quello che ho scritto.
Beh, mi sembra decisamente pesante. Forse vale la pena ricordare quando certe persone e certi partiti politici parlano dei profughi come se fossero, come dire, delle persone che viaggiano per piacere, e visto che sono tantissimi gli eritrei che provano a venire in Italia, che da che cosa stanno fuggendo.
Esatto, la situazione sì, è proprio così. Bisognerebbe chiudere i rapporti diplomatici con l'Eritrea, ma sai, una ex colonia, siamo affezionati, ci sono degli italiani lì, la scuola italiana è stata chiusa, è stata smantellata, ma noi nonostante tutto continuiamo ad avere buoni rapporti con la dittatura.
Sì, sono d'accordo con te, anche se io non uso mai il noi, io direi il governo di turno, mi sembra...
Hai ragione tu.
Va bene, senti, io ti chiedo...
Ti ringrazio
a te, esatto, ti ringrazio per il collegamento, per le informazioni preziose, nonostante le difficoltà, penso che sia stato comunque importante fare questa diretta. Grazie e alla prossima.
Un abbraccio, abbracci, ciao ciao a tutti quanti e agli ascoltatori.
Ciao.